Non so se vi illustrerò i Vangeli della risurrezione, ma parliamo di intorno a questo territorio che si chiama la risurrezione, ma credo che continueremo il discorso dell'anno scorso. L'anno scorso, se ricordate, avevamo visto come la struttura teologico-letteraria della preghiera eucaristica, cioè della celebrazione dell'Eucaristia, per dire in altre parole, era la stessa della grande preghiera biblico-ebraica, la Berakà, il benedizionale ebraico. Avevamo concluso l'anno scorso dicendo che il contenuto della preghiera eucaristica cristiana però è nuovo. Se la struttura sia teologica che letteraria era uguale, il contenuto è nuovo. Il contenuto è esattamente il tema di questo nostro incontrarci, di queste sere, che è la morte e risurrezione di Gesù, cioè il suo mistero pasquale, come si chiama in altre parole. La cosa più scontata che diciamo, scontata nel senso che sappiamo tutti, è che il Nuovo Testamento nasce proprio lì, dall'esperienza di Gesù morto e risorto, dove l'attenzione però va posta su questa congiunzione. Quando noi diciamo Gesù morto e risorto, la funzione di questa E non è di porre in successione due realtà che di per sé rimangono incommensurabili, come la morte e la risurrezione. Ma la funzione di questa congiunzione è di farci capire che nella morte e dentro la morte di Gesù la storia ritrova il suo senso, lo splendore del disegno originario, dell'intenzionalità di Dio, che l'anno scorso abbiamo visto ampiamente, se ricordate, l'intenzionalità di Dio sul mondo. Quindi la funzione di questa E, morto e risorto, non è di dire che la risurrezione è un evento, come magari pensiamo, che si aggiunge dal di fuori e successivamente alla morte di Gesù. Ma il significato è di dire che la risurrezione è la novità assoluta che non si poteva immaginare, novità assoluta entrata nella storia per mezzo di quella morte. Ci sarebbero tanti passi nella scrittura, cito il più, forse quello che abbiamo più, uno dei che abbiamo più nell'orecchio, Efesini 1:7, in lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Quindi ciò su cui ci dobbiamo interrogare è qual è il rapporto tra morte e risurrezione e soprattutto che cosa vuol dire che la risurrezione dipende dalla morte. Dico subito quello che potrebbe essere la conclusione di tre sere, ma tanto per sgombrare subito il campo dalle nostre paure, dalle nostre confusioni, per cui dico questo, che non è la morte di Gesù in quanto tale che per virtù propria fa germogliare la risurrezione. In quanto tale la morte è e resta male, pura negatività, quindi priva di ogni fecondità, incapace per virtù propria di far sprigionare il bene. È in quanto Gesù la assume liberamente e dalla sua esigenza di amore, dalla fedeltà al progetto del Creatore, all'intenzionalità divina sul mondo, che la morte viene sconfitta e quindi introduce nel mondo quella che chiamiamo la risurrezione, cioè dentro il nostro mondo introduce il mondo di Dio. Dico ancora, come diciamo premessa a tutte e tre le sere, Gesù non muore per essere fedele a un suo ideale. Muore, come dicono i testi, come sappiamo nel linguaggio biblico, muore in obbedienza al Padre. Anche qui poi bisognerà vedere che cosa vuol dire obbedienza al Padre. Voglio dire che per Gesù la croce non è una scelta di autoaffermazione, ma al contrario è una scelta di spogliazione, di fallimento. Se vogliamo possiamo parlare di Gesù come martire, ma intendendo per martire non chi muore per un suo ideale. Nel caso di Gesù dobbiamo dire che è un martire che muore ai suoi ideali per porsi al servizio dell'unico ideale, che è il disegno creatore del Padre. Il mondo, cioè, come Dio da sempre lo vuole, quella che nei Vangeli lui stesso chiama la volontà del Padre mio. E noi lo sappiamo molto bene, c'è un martirio che nasce dall'ego e si alimenta dei bisogni dell'ego come sua suprema manifestazione, la figura dell'eroe. C'è un martirio invece che nasce dalla morte dell'ego e si alimenta dell'obbedienza a Dio come supremo autorinnegamento dell'ego stesso. Questa attenzione, questa differenza nel senso del martirio è, mi sembra, ciò a cui allude Paolo in quella famosa espressione che sappiamo tutti a memoria, 1 Corinti 13,3. Se anche distribuissi tutti i miei beni ai poveri e dessi il mio corpo ad essere bruciato, se non ho l'agape, l'amore, tutto questo non mi giova a nulla. Attenzione che agape è uno dei nomi per dire risurrezione che usa l'Antico Testamento. Vedremo che ce ne sono altri. Agape è uno e forse il più pregnante, secondo il Vangelo di Giovanni sicuramente. Quindi la morte di Gesù non è la morte dell'eroe che si vede coronato di successo, è la morte di chi vede fallire tutti i progetti, addirittura quello di essere sostenuto da Dio. E quindi la risurrezione non è la ricompensa al coraggio di Gesù, ma è l'ingresso nella terra di Dio, nell'agape appunto, nell'amore totalmente gratuito che coincide con il supremo abbandono alla sua volontà. Quindi in questa suprema spogliazione, che è il contrario di ogni autoaffermazione, in questa suprema spogliazione sta il segreto e la fecondità della morte di Gesù. E da questa autospogliazione che fiorisce la risurrezione. Detto questo, dobbiamo chiarirci alcune cose. Mi sembra che nel nostro mondo cristiano sono un po' fraintese, perché sono debitrici di alcune idee filosofiche entrate nel cristianesimo primitivo, poi ereditate. E ad esempio, la prima cosa da chiarirci è cos'è la morte secondo la Bibbia, cioè qual è il concetto che la Bibbia ha di morte. E quella che la Bibbia ha è una concezione così originale che contesta nella sostanza tutte le tipologie di morte che l'umanità da sempre ha immaginato, ha pensato, ha formulato. La teoria organica, no, che dice che noi siamo una parte di del tutto, di un organismo. La teoria fatalista, che dice si muore perché capita così, sono degli eventi senza senso. Ma anche la teoria trascendente, quella della filosofia greco-platonica, per cui a un certo punto più riesci a liberarti dal corpo e meglio è, così poi l'anima si invola nel mondo dell'iperuranio, delle idee. Questa concezione che ha influenzato anche la cultura cattolica, che è l'idea di morte che abbiamo forse ancora oggi, che è in parte greca e in parte biblica. Detto questo, velocemente, che non ci interessa guardare, nella Bibbia la morte non è sinonimo di mortalità. Nella concezione greca sì, dove la mortalità è male. Perché? Perché è male essere mortali? Perché, secondo la mentalità greca, questo frustra il desiderio di infinito del cuore umano, che sarebbe fatto per vivere per sempre oltre ogni tempo. Noi sappiamo che su questo i maestri del sospetto, il campo filosofico, ci hanno già fatto capire molto bene che più che essere la mortalità, più che essere segno rivelatore della grandezza dell'uomo, resta invece proprio il segno del suo inguaribile infantilismo, della sua alienazione, il voler essere immortali, il desiderio di immortalità. Difatti, antropologia biblica, cioè il modo con cui la Bibbia pensa l'uomo, non conosce il desiderio dell'immortalità. Perché per la Bibbia ciò che fa problema non è il finito in quanto opposto all'infinito, ma il problema della Bibbia è il finito che non è riuscito ad essere definito. Semplifichiamo un po': la Bibbia intende il finito in due modi. Il finito compiuto, del tipo il quadro è finito, e poi il finito incompiuto, del tipo un uomo finito. Quest'ultimo tipo di finito è ciò che la Bibbia chiama morte. Un uomo finito, cioè un uomo che non si è compiuto come uomo. Cioè, per la Bibbia la morte non è mai intesa in senso biologico quantitativo, ma sempre come privazione qualitativa di vita. Mentre per noi la morte è sempre istintivamente la cessazione pura e semplice dell'esistere, adesso ci sono, tra 5 minuti non ci sono più, nella Bibbia la morte è sempre il contrario di una vita di senso. È il venir meno di ciò che rende la vita degna di essere vissuta, anche se questa continua a sussistere. Pensiamo alla malattia, pensiamo all'emarginazione, diverse forme di pericolo, la povertà economica, il non potersi difendere, il sentirsi addosso alla cattiveria degli altri, la mancanza di libertà, l'essere carcerato, la privazione dei diritti umani, sarebbe una litania molto lunga, no? Bene, tutto questo è morte per la Bibbia, intesa quindi non come cessazione ma come carenza di senso di vita. Perché vivere per la Bibbia, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, vivere per la Bibbia è poter disporre dei beni, da quelli elementari, bisogni primari, a quelli culturali. Quei beni che Dio, nella sua agape creatrice, nel suo amore creatore, ha disseminato nell'universo per i bisogni delle sue creature. L'atto creatore di Dio è la terra, nella concretezza e nella varietà dei suoi beni. Questa terra non è il carcere dell'uomo, come pensano i greci, o una certa filosofia greca, ma questa terra è la patria nativa e amica dell'uomo. Altrimenti non si capisce perché Giovanni a un certo punto dica che Dio ha tanto amato il mondo. Poi noi scivoliamo subito sulla finale della frase, da mandare suo figlio perché ha tanto amato il mondo. Se fosse stato semplicemente per farci evadere da questo mondo considerato carcere, poteva dire ha tanto amato l'uomo da liberarlo il più presto possibile da questo mondo. No, ha tanto amato il mondo. Proviamo a porre un punto dopo questa prima parte e vediamo come cambiano tutte le coordinate allora. La morte non consiste nell'evadere da questa terra, secondo la Bibbia, ma dall'esservi strappati anzitempo a causa delle privazioni, delle sofferenze e tutto quell'elenco che avevo fatto prima e che sarebbe lunghissimo. Quindi per la Bibbia la privazione della vita non è un fatto contingente, corrisponde invece, qui devo usare una parolaccia per capirci, corrisponde a un disordine ontologico. Cioè, una persona felice che ha colmato i suoi bisogni, sia elementari che culturali, che cosa fa? Rivela il valore della bontà del creato. Non è soltanto l'esempio della sua vita personale riuscita, ma rivela il mondo come valore e come bene, come bontà. Al contrario, uno che muore di fame, uno che si trova frustrato nei suoi bisogni, anche quelli più elementari, prima che fallimento del segno fallimentare della sua vita, è segno che l'ordine del creato, l'intenzionalità con cui Dio crea, è stata fatta fallire, è stata rovinata. È segno, cioè, del ritorno dell'assurdo, del caos sul mondo ordinato. In questo senso la morte è disordine ontologico, distrugge l'intenzionalità divina. Ma attenzione, è disordine ontologico non in quanto fine, ma se arriva prima della fine. Cioè, la morte è disordine ontologico non in quanto termine di una vita compiuta, questo sarebbe la realizzazione della vita, ma se è interruzione del compiersi della vita. Capite che problemi si aprono enormi. Se la morte giungesse come fine, come compimento, non farebbe problema, anzi sarebbe il compimento, appunto, come l'ultima nota di una melodia o come il versetto finale di una poesia, la parola di chiusura. Difatti, se apriamo a testi dei primi libri della Bibbia, soprattutto nel Genesi, voi guardate come viene descritta la morte dei patriarchi. Cito il versetto che parla di Abramo, ma così si potrebbe, scrivono poi di Isacco e anche di Giobbe, eccetera. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Questo è un esempio di morte come compimento, come fine, una vita compiuta, vecchio, infelice canizie, sazio di giorni, che si riunisce ai suoi antenati. Quello che chiamo disordine ontologico per la Bibbia, attenzione, non è una disgrazia, non è una fatalità, non è neanche un momento dialettico interno alla vita, per cui dice la vita comincia, poi cresce, poi a un certo punto deve finire. Il disordine ontologico per la Bibbia, l'abbiamo già visto anche l'anno scorso, è il risultato sempre di una scelta umana, cioè del cuore malvagio dell'uomo. Cito un brano classico, per intenderci, che conoscete benissimo, che vale per tutto il discorso. È il celebre Deuteronomio 30, 15-18. Guarda, dice, sta parlando Dio, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Se tu ascolti gli ordini del Signore, allora tu vivrai e ti moltiplicherai. Ma se il tuo cuore si volge indietro e non vuoi obbedire, io vi dichiaro oggi formalmente che voi perirete. Noi quando leggiamo queste parole le leggiamo sempre con un sentimento di estrinsecità, no? Come se Dio di fuori fosse lì pronto a dare, guarda, se non fai così ti castigo. La parola di Dio va sempre letta intrinsecamente, cioè è dall'interno che avviene questo. Siamo noi che compiamo sempre il giudizio sulla nostra vita e lo compiamo attualmente, cioè momento per momento. Per l'autore della Bibbia c'è un nesso diretto, intrinseco, tra la soggettività buona, cioè la vita riuscita, e viceversa tra una soggettività disordinata e quindi una vita fallita, cioè morte. Però attenzione, questo principio non va inteso come siamo abituati a fare noi occidentali, a livello soggettivo, del tipo chi fa il male sta male, chi fa il bene sta bene, che è un po' il nostro moralismo, no? Ma va inteso a livello oggettivo. Chi fa il male fa star male, chi fa il bene fa star bene. E da ultimo la morte nella Bibbia, che poi è quella che compendia tutti questi aspetti che ho velocemente ricordato, da ultimo la morte per la Bibbia è mancanza di comunione con Dio, di cui i punti alti che ho citato sono una logica conseguenza. Dice la Bibbia, dire di sì a Dio, accettandone la comunione, questo è avere la vita. Digli di no, separandosi da Lui, è consegnarsi al potere della morte, cioè del non senso. Però anche qui, attenzione, quando noi diciamo comunione con Dio, di nuovo entra in campo il nostro moralismo misticistico, non saprei come riassumerlo. Cioè comunione con Dio, la Bibbia non la pensa mai in senso mistico, come è diventato da noi occidentali nella storia della spiritualità, cioè una reciprocità di coscienza consumata nel dialogo solitario tu per tu con Dio. Ma la Bibbia, quando dice comunione con Dio, intende sempre sottomissione alla sua intenzionalità, cioè al suo progetto, da accogliere, da consentire, a come Lui ha pensato il mondo. Quindi obbedire a Dio non è ricevere un di più in questa vita o nell'altra, ma obbedire a Dio è restare nell'orizzonte della vita. Disobbedirgli non è esporsi a un castigo che ci verrebbe tra capo e collo, ma è strapparsi dalla sorgente della vita. E qui entra in campo un altro fenomeno che anche qui ci piace poco naturalmente, ma anche su questo va detto qualche parola di chiarimento per inquadrare e capire cosa vuol dire che la risurrezione viene dalla morte, e cioè il rapporto morte e peccato. La morte, come abbiamo visto, intesa come privazione di vita, come disordine ontologico, è frutto, abbiamo visto adesso, della disobbedienza a Dio, della non comunione con Dio, cioè di quello che la Bibbia chiama il peccato. È la famosissima espressione di Paolo ai Romani, Paolo 5,12, dal peccato è entrata nel mondo la morte, o per il peccato è entrata nel mondo la morte. Di nuovo, attenzione, qui la morte non è una condizione successiva, aggiunta, che viene dal di fuori, come se ci fosse una volontà superiore, esterna a noi, autoritaria, che è lì, visto che noi abbiamo peccato, ti rifilo la morte, un fulmine dall'alto, no? La morte è l'espressione stessa di un ordine infranto, di una legge violata. Cioè, ma quale legge? Attenzione, non la legge esterna ancora a noi, ma l'ordine del benessere, dell'essere da cui si è protetti, violato il quale non si è più protetti e quindi c'è la morte. Quindi in questo senso, attenzione, si dice che il peccato ha creato e crea la morte, non perché fa morire a distanza di anni, interrompendo una vita che sarebbe stata immortale. Allora tu hai fatto dei peccati e a un certo punto ti arriva questa stangata tra capo e collo e crepi. No, il peccato ha creato e crea la morte perché? Perché contraddice il disegno di Dio al di fuori del quale la vita si consuma, si sfigura. E allora di nuovo andiamo a ripescare qual è il disegno di Dio che viene contraddetto, cioè qual è il disegno di Dio sotteso al mondo, restando nel quale fiorisce la vita o togliendosi dal quale si sperimenta la morte. Che vuol dire? Qual è il giusto rapporto con la terra? Qual è l'uso corretto con i beni? Abbiamo visto già l'anno scorso, studiando la Berakà ebraica, nell'intenzionalità di Dio, il mondo è un dono di cui l'uomo è destinatario con tutti gli altri. Cioè l'intenzionalità che sta dentro al volere e l'agire di Dio è l'intenzionalità del dono. È la logica del dono che fissa il giusto rapporto tra l'io, le cose e gli altri. Questo per noi è un po' difficoltoso da assimilare, da sentire, perché di nuovo per noi la logica del dono è diventato qualcosa di estrinseco, no? Qualcosa di, è un optional che si fa ogni tanto così. Questo perché il nostro individualismo borghese, soprattutto le nostre filosofie della soggettività, hanno dato origine a un mondo in cui non riusciamo più a essere consapevoli di vivere quotidianamente immersi nell'orizzonte del dono. Questa consapevolezza di essere immersi nell'orizzonte del dono è stata sostituita da che cosa? Dall'idea di autorealizzazione, dove si vale cioè non per ciò che abbiamo gratuitamente, ma per quello che riusciamo a realizzare. Questa attenzione non solo a livello quantitativo economico, ma anche a livello mentale e spirituale. Istintivamente per noi ciò che vale è ciò che riusciamo a realizzare, non ciò che gratuitamente abbiamo. Questa è un'illusione che crea poi una profonda alienazione. Vi leggo due righe di Carlo Molari, un grande teologo che abbiamo in Italia, e come tutti i grandi teologi un po' messo ai margini dall'establishment, perché scrive così: noi come creature non abbiamo nulla che ci compete in proprio, non siamo nulla che non abbiamo accolto. La nostra struttura personale sta perché è avvolta di messaggi vitali, perché la vita ci si offre costantemente. Siamo fisicamente vivi perché immersi in campi energetici, elettromagnetici, affettivi e vitali. Se tutto svanisse intorno a noi, cadremmo nel nulla. Noi siamo perché siamo sostenuti. Pensiamo di essere la ragione della realtà. Siamo invece un piccolo schermo, una membrana che risuona di una musica che viene da molto lontano. Noi siamo strutturati dalla musica, strutturati dalla parola, con la P maiuscola. È la parola che ci fa vibrare e ci rende capaci di essere vibrazioni. Non è che prima siamo schermi e poi arriva la luce. No, siamo creature. Siamo resi schermo dalla luce stessa. Poi lui ha una formula molto bella per descrivere il processo di ogni vita spirituale, e la scrive così, un po' alla Einstein, dice: non è, è, entra di me, quindi sono. Non è, siamo noi, noi siamo nulla, appunto. Se non fossimo costantemente, attualmente, dicevamo anche l'anno scorso, sostenuti da quello che lui chiama è, cioè la vita. La Bibbia ha un'immagine molto bella per dire questo discorso che Molari fa in campo evoluzionistico, filosofico. La Bibbia è una parola molto bella che noi sentiamo un sacco di volte anche durante le celebrazioni liturgiche, ed è l'idea di filialità, la figliolanza, l'essere figli, si può declinare in tanti modi. L'essere figli, per definizione proprio, ci costituisce come ricettività. Cioè dire figlio significa dire proprio dipendenza, significa voler dire essere ricevuti. L'essere in situazione di figli quindi ci sottrae al potere dell'autonomia e ci consegna al terreno della gratuità. E questo ci dovrebbe aiutare molto poi a capire la definizione che diamo a Gesù di figlio di Dio. Vedremo. Definizione che, come sappiamo, il ministro l'anno scorso, Gesù mai si autoattribuisce. La gratuità è ciò che dice il nostro essere figli. Gratuità che vuol dire che noi viviamo, come diceva Molari, in virtù degli altri, grazie al loro affetto, al loro cibo, alla loro lingua, al loro costume, alla loro terra. E questa terra vive grazie al collegamento con altre terre, con il sole, con il vento, con l'intero sistema energetico. Oggi questo lo stiamo sentendo sulla nostra pelle, quanto è vero. Questa dipendenza a livello vitale proprio. Per cui, come dicevo prima, chi fa male fa del male, non fa del male a se stesso, fa male a tutti. Ecco, vivere ignari dell'orizzonte del dono, fuori da questa logica, è la morte, secondo la Bibbia. La morte del soggetto, che trascina poi di conseguenza, sapete, capite molto bene, trascina con sé la morte delle cose, che non sono più strumenti di condivisione di relazione, ma diventano di possesso e quindi di guerra, di contesa, e la morte dei propri simili, naturalmente, perché l'altro diventa il mio concorrente. Se ci chiediamo perché il mondo, dono di Dio all'uomo, si trasforma in questo campo di morte dove i volti dell'io, degli altri, delle cose giacciono a terra sfigurati, insanguinati, la risposta biblica è molto chiara. Il peccato. Romani 5,12. Dal peccato è venuta nel mondo la morte. Ma peccato, di nuovo, attenzione, inteso come il rifiuto del disegno di Dio che è dentro, è la struttura del creato, che è la logica del dono, della gratuità, l'agape. Questo peccato prende corpo nel cuore dell'uomo, lo trasforma da struttura recettiva, dall'essere figlio, in soggettività padronale. In questa coscienza padronale attecchisce la radice di ogni violenza che semina nel mondo, come sappiamo molto bene, sofferenza, ingiustizia, e l'Eden, che è questo mondo, secondo l'intenzione di Dio, l'Eden diventa l'inferno. Cioè l'uomo, costituendosi signore e padrone del mondo, invece che custode e fruitore, cosa fa? Esercita la violenza prima di tutto contro Dio. Questo è il peccato da cui Gesù ci libera. Non quelle cose che ci hanno abituati a confessare. Ma il peccato è uno solo ed è questo. La violenza padronale. L'essere signori invece che figli. O meglio, il non voler diventare signori prestando figli, che è quello che vuole fare il Vangelo di noi. Quindi, costituendosi signore e padrone del mondo, l'io esercita la violenza anzitutto contro Dio. Perché? Perché rifiuto il mondo come dono, cioè rifiuto l'intenzionalità con cui Dio ha creato il mondo. Poi, naturalmente, subito, di conseguenza, la violenza contro le cose, che vengono snaturate dalla loro bontà originaria, come dono appunto, come realtà donate e da donare. E in ultimo, come conseguenza proprio personale, potremmo dire, la violenza morale, che si esprime in opere malvagie, in pensieri cattivi. Marco 7, dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive, cioè da un'intenzionalità padronale, invece che da un cuore di figli. Ecco, tutte e tre queste dimensioni, violenza contro Dio, violenza contro le cose, violenza morale, trovano la loro incarnazione, fanno corpo, potremmo dire, in quella violenza che anche i documenti della Chiesa hanno cominciato a chiamare, dopo il Concilio, violenza strutturale, a cominciare dai rapporti tra uomo e donna, a quelli tra genitori e figli, tra datori di lavoro e operai, tra ricchi e poveri, tra primo e terzo, quarto, quinto mondo, tra nord e sud, i rapporti di non comunione tra chiese cristiane, che sono anche queste una violenza strutturale. Ecco, la capacità che ha questa violenza strutturale di nascondersi, di camuffarsi sotto le vesti della legalità, perché poi queste cose si giustificano storicamente con dei decreti, con delle leggi, con dei trattati, arriva a farci trovare questa violenza strutturale quasi naturale, quasi inevitabile, talmente ne siamo avvolti e alimentati. Ecco, tutto questo, questa violenza strutturale, nel Nuovo Testamento ha un nome ben preciso, Colossesi 1,13, il regno delle tenebre o le potenze del male. In questo quadro fosco che ho descritto velocemente, del cuore padronale, che cosa fa Gesù? Chi è quest'uomo apparso in questa storia, in questo mondo? Il Nuovo Testamento presenta Gesù come l'uomo radicalmente obbediente. Fin dal primo gesto, dalle prime parole, si apre il cielo, dopo che si pensava che ormai il cielo fosse chiuso perché non c'erano più profeti, eravamo talmente cattivi che Dio se n'è andato in vacanza, non ci vuole più parlare. Arriva al Giordano in fila questo strano uomo che si mette lì con i peccatori e si apre il cielo. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, un antico desiderio dei profeti. Ecco, lì si apre il cielo su questo uomo. E la prima parola che si sente è: tu sei il figlio, ma guarda, proprio il termine che ci mancava e che ci manca, no? Il contrario dell'io padronale. Tu sei il figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto, cioè in te mi ci rivedo totalmente, come se fosse uno specchio, no? Ecco, il Nuovo Testamento presenta Gesù come l'uomo radicalmente obbediente, grazie al quale il mondo riconsegnato a Dio, non nel senso che gli viene restituito perché Dio non vuole indietro nulla, non ne ha bisogno, ma il mondo fruito nella sua intenzionalità, questo mondo torna a parlare il linguaggio dello splendore e del senso. La vita ritrova il suo significato. Ciò per cui è stata strutturata, ciò a cui è chiamata ad arrivare, che è quella prima pagina del Genesi, che noi chiamiamo paradiso terrestre. Terrestre, avete mai notato questo aggettivo? Non celeste, eh? Paradiso terrestre. Sono quelle cosine che poi noi perdiamo strada facendo. Questo Gesù radicalmente obbediente nella Bibbia viene presentato dal Nuovo Testamento attraverso tre categorie fondamentali. Io le riassumo in tre perché sono gli aspetti più grossi che si vedono di Gesù. Anzitutto il dipendere di Gesù dalla volontà del Padre. Anche qui attenzione, quando si dice che Gesù dipende dalla volontà del Padre, non va inteso in un senso di un prima cronologico o causativo, come dire il bambino dipende dai genitori, ma Gesù dipende dal Padre va inteso nel senso di un orizzonte vitale, come se dovessi dire la vita dei pesci dipende dal mare. Quindi Gesù dipende dal Padre nel senso che vive nell'orizzonte della sua intenzionalità di amore gratuito, l'agape, E tra Gesù e il Padre certamente c'è connaturalità, ma attenzione, non come punto di partenza, ma come punto di arrivo. L'accesso di Gesù alla volontà del Padre passa attraverso la lotta alla sua volontà, cioè attraverso la negazione dei suoi progetti, delle sue aspirazioni. Le immagini del sudare sangue dicono questa roba qui. Lo sappiamo molto bene. È il discorso delle tentazioni, è il discorso delle continue tentazioni che ha sperimentato dentro la sua vita. Le tentazioni, come sappiamo molto bene, non sono, come magari siamo stati educati a pensare, un'istigazione al male. Le tentazioni sono il luogo per l'esercizio della nostra libertà. Non saremmo liberi se non fossimo tentati. E così è stato anche per Gesù. Tentato di pensare che forse il buon senso, rappresentato dalla logica dei discepoli e del famoso Satana, che gli dice: ma guarda quanto sei scemo, scusa, coi poteri che hai risolveremmo tante di quelle situazioni. La seconda categoria, che ci mostra come Gesù capovolge l'io padronale in una soggettività obbediente, è la categoria che potremmo chiamare della spogliazione. E qui ci sono un sacco di sinonimi: annientare se stesso, farsi schiavo, divenire simile agli uomini, umiliare se stesso, obbediente fino alla morte. Spogliazione è questo cammino di svuotamento che è descritto in maniera mirabile da quel celebre inno di Paolo che conoscete forse a memoria, Filippesi 2:6-11. Cristo Gesù, pur essendo nella forma di Dio, eccetera. A noi interessa la sostanza di questo inno. Gesù, rinunciando a fare del suo ego l'orizzonte primo e definitivo, dice questo inno, non solo non ha perso il suo nome, cioè la sua identità, ma questo nome l'ha scoperto nella sua verità. Alla fine, dopo che ha annientato se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce, per questo Dio l'ha esaltato, che è un sinonimo di risurrezione, questo termine, esaltare. E gli ha dato il nome, un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quindi non solo non ha perso il suo nome, ma l'ha scoperto nella sua verità. E qual è questo nome? Il nome di figlio. Tu sei il figlio mio, l'amato. Cioè, colui che vive non per virtù propria, ma per la ricchezza divina che gli è donata. Molari direbbe per il continuo dono che la vita ci fa, per i continui stimoli vitali che la vita continuamente ci offre e che tu naturalmente devi aprirti ad accogliere. Non c'è nulla di magico, non funziona senza una coscienza accogliente. La terza categoria è quella che potremmo riassumere nei termini di sofferenza e morte. Cioè, essere dipendenti da Dio, vivere in questa consapevolezza di essere figli, spogliarsi dell'io padronale, non è un atteggiamento indolore. Qui c'è un altro passaggio che riassume tutti, e che conoscete sicuramente anche questo, Ebrei 5:8-9. Nei giorni della sua vita terrena, Cristo offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. uno si chiede come fu esaudito, chiedi di essere liberato da morte e poi in realtà è morto, ma di che morte si tratta? Questa è la domanda da farsi, è quella morte là che dicevo all'inizio. Essendo figlio, continua Paolo in quel testo, essendo figlio imparò dalle cose che patì che cosa significa obbedire. E reso perfetto, divenne causa di salvezza per tutti quelli che gli obbediscono. Allora, tre passaggi molto chiari. L'obbedienza, l'essere figli, nel senso di obbedire all'intenzionalità del progetto creatore, che non è una legge esterna, ma è la struttura del creato, la struttura della tua vita, quindi il senso che sei chiamato a compiere vivendo, il senso di te, della realtà. L'obbedienza, questa obbedienza passa attraverso una sofferenza. Poi, secondo passaggio, dice Paolo, l'obbedienza maturata in questa sofferenza coincide con la perfezione. Reso perfetto, dice Paolo. L'obbedienza maturata da questo tipo di sofferenza, e attenzione, non dalla sofferenza in genere, così, non consapevole, ma da questo tipo di sofferenza, cioè dalla fatica, dalla lotta di passare dall'io padronale all'io filiale, questa sofferenza coincide con la perfezione, dice Paolo. Questa perfezione è principio di salvezza eterna per tutti quelli che gli obbediscono, cioè per tutti quelli che fanno questo tipo di cammino. Quindi il soggetto ricettivo, obbediente, l'io filiale, nasce quando muore l'ego padronale. Ma attenzione, non solo nelle morti quotidiane di tutti i giorni, dei nostri piccoli progetti a cui magari dobbiamo rinunciare per tanti motivi contingenti, ma quando è che l'ego padronale muore veramente? Soltanto con l'ultima morte, che è l'espressione e il compimento di tutte le morti quotidiane. Ecco perché la nostra morte, l'ultima morte, è l'ultima grande obbedienza che la vita ci chiede. Dopo averci chiesto continuamente di lasciarci andare, di abbandonarci lungo la vita, quello è la richiesta finale che riassume, che potremmo dire incornicia tutte le altre morti. Solo lì l'io padronale muore davvero, perché lì finalmente Dio può essere Dio, perché non ci siamo più noi tra i piedi, perché siamo totalmente arresi, perché davvero restituiamo tutto, che è la logica dell'intenzionalità con cui Dio ha dato origine al creato, la logica del dono che chiede restituzione. E lì, solo nella morte finale, noi restituiamo davvero tutto, che non possiamo più decidere nulla, nessun nostro progetto, né sociologico, né politico, né pastorale, né teologico, nulla, zero. Torniamo al nostro nulla, dove Dio può ricrearci, può essere Dio finalmente, senza più nessun ostacolo. Ecco perché in questo senso, attenzione, io credo la morte, Gesù la chiama una necessità. Il Vangelo di Luca in particolare è pieno di questa espressione, è necessario che il figlio dell'uomo. Dall'inizio alla fine, i due di Emmaus, vi ricordate, di nuovo si sentono nelle orecchie questo termine. Stolti, imbecilli, tardi di cuore, ma non avete ancora capito, non era forse necessario che Cristo sopportasse, capite, necessario, ma in questo senso. La sostanza dell'obbedienza di Gesù è la morte, come per ciascuno di noi, né più né meno. Cioè la morte non è una delle possibilità che ci rimangono, la morte è la fine di tutte le possibilità, come dicevo prima. Cioè è il crollare di ogni nostro orizzonte, ma proprio nel momento in cui ogni nostro orizzonte crolla, si affaccia il mondo di Dio, l'orizzonte di Dio. E la morte diventa, altro linguaggio che Gesù usa nel Vangelo, il momento dell'esodo dal nostro mondo al mondo di Dio. Giovanni inizia così il racconto della passione di Gesù, no? Quella famosa sera, venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre, una parola finale sulla croce di Gesù. I sinottici, sappiamo, associano la morte di Gesù un dissesto geografico che viene presentato come un terremoto, il sole si oscura, eccetera. Il quadro più completo di questo sconquasso presentato in forma con una metafora geografica è Matteo. Forse conoscete bene, Matteo 27, 51-53. Gesù, dopo aver emesso di nuovo un forte grido, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due parti, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, le tombe si aprirono, e molti corpi di santi che vi riposavano risuscitarono. Oh, ma guarda! Sono partito all'inizio dicendo che nella morte si compie la risurrezione, esattamente, guarda qui, nel momento in cui Gesù muore c'è già qualcuno che risuscita, potremmo dire, se usassimo la categoria cronologica, risuscitano prima di lui, no, risuscitano con lui, è nella morte di Gesù, è nella morte che avviene la risurrezione. Ma questo dissesto geografico, ripeto, è un'immagine di che cosa? È immagine di un dissesto ideologico, che la croce di Gesù per sempre ha introdotto nella storia. Il primo dissesto è nei confronti del mondo del sacro. Il velo del Tempio si squarcia. Cioè, Dio è l'uomo. E l'uomo è chiamato a essere Dio. Questo è il velo squarciato. Non c'è più nessun mistero. Non c'è più nessuna rivelazione da immaginare. Perché dietro quel velo non c'era nulla, c'erano i pani della reposizione, ma che erano anche quelli un simbolo. Dissesto nei confronti del mondo del sacro, la fine del Tempio, dove la salvezza veniva acquistata o doveva essere meritata. La morte di Gesù è l'introduzione dell'agape, cioè la grazia nel mondo. E Paolo su questo va a nozze, per grazia siete stati salvati, eccetera. Dissesto anche nei confronti del mondo pagano. La terra tremò, le rocce si spezzarono. Non si spezzano solo le rocce sacre del Tempio, ma anche quelle del quotidiano, no? Della vita di tutti. E poi anche dissesto nei confronti dell'oltretomba, di come immaginavano la risurrezione dell'oltretomba, no? I morti risuscitarono. Noi sappiamo molto bene, dire che il Tempio è finito significa anche dire che la croce di Gesù rivela un Dio perdonante. Cioè la salvezza è gratis vuol dire questo, no? Dio perdonante, Dio amante. Non c'è più la categoria del sacrificio, che poi abbiamo reintrodotto purtroppo nella nostra teologia e nella nostra liturgia ancora, purtroppo, ma non c'è più la categoria del sacrificio, la categoria del merito. Dio perdonante. Difatti questo è il dato che più colpisce Paolo, che lo porterà alla stesura della lettera ai Romani, è proprio questo. Sulla croce non è l'uomo, ancora una volta, ma è Dio che fa il primo passo riconciliandosi con l'uomo. Con la croce, cioè nella storia, entra il perdono non come una possibilità tra altre, ma come l'unica possibilità. Per questo Gesù insiste a dire che la sua morte è necessario che vada a Gerusalemme. Che naturalmente è la lettura teologica che si fa dopo Pasqua di ciò che è avvenuto, ma è esattamente l'interpretazione di fede di ciò che è avvenuto. l'unica possibilità con la quale interpretare e fare la storia, l'unica legge capace di riscattare la storia dall'io padronale, dalla sua violenza, e quindi di redimere la storia, è il perdono. E sappiamo che di giustizia, anche della giustizia più perfetta, si muore, perché la giustizia ha bisogno di un gradino ulteriore, che è il perdono. Non sarà un caso che il risorto, visto che parliamo di dintorni della risurrezione, appena incontra i suoi il giorno di Pasqua, la prima parola che dice: pace a voi, ricevete Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Non mica stavo inventando i preti per confessare, e men che meno i confessionali. Però ho introdotto come legge unica, assoluta, per redimere la storia, il perdono, il perdonarci, il riconciliarci, non altre cose. Pace a voi, è il suo dire, perché erano lì chiusi per paura, il testo dice per paura dei giudei, ma per paura anche di quello che avevano fatto, tutti abbandonatolo fuggirono. E poi hanno l'esperienza che lui è vivo, e quindi cominciano i sensi di colpa. Se lui è vivo, cosa abbiamo mai fatto? Pace a voi. Pace a voi vuol dire: io per primo vi perdono. Quindi via i sensi di colpa e imparate a perdonarvi tra di voi, a chi rimetterete saranno rimessi. Il perdono, oltre il quale non c'è nulla, oltre il perdono non c'è nient'altro che il perdono. Questo è il volto del Dio di Gesù. Ma rivelando Dio perdonante, attenzione, l'altra faccia della medaglia, se così vogliamo dire, rivelando Dio perdonante, nello stesso tempo la croce cosa fa? Fa una brutta cosa che non ci piace tanto. Rivela che noi siamo degli omicidi. L'io padronale, la struttura dell'uomo padronale, è omicida, ma attenzione, non per errore di calcolo, perché ci siamo sbagliati, una svista o per un incidente di percorso, ma per condizione strutturale. È quello che Gesù dice, Matteo 7,11: voi che siete tutti cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro. Questa è la definizione che Gesù dà di noi, ma in questo senso cattivi non perché non andiamo a messa la domenica, ci dimentichiamo le preghiere al mattino o la sera. No, cattivi è una condizione strutturale dell'io padronale, dell'io che non diventa filiale. Difatti già il Catechismo del Concilio di Trento diceva una cosa saggissima, che poi il Concilio Vaticano II nel rapporto con gli ebrei ha ripreso, ha citato, e diceva che i cristiani sono più colpevoli della morte di Gesù con i loro peccati di alcuni ebrei che vi presero parte, che volevano dire chiaramente che non è un incidente di percorso, non è una svista storica, non è che quelli là erano più cattivi moralmente e quindi hanno fatto questo, è la struttura dell'io padronale. Cioè non si tratta di cattiverie di un gruppo sociale o conseguenze di azioni morali, ma di quella che costituisce la struttura del nostro io come soggettività padronale. Quindi l'umanità violenta, incontrando il perdono di Dio, è messa nella condizione di riscattarsi come soggettività buona, capace di amare, capace di tornare ad essere obbediente e recettiva. Ecco perché Giovanni mette la croce come l'evento di una nascita. nel famoso discorso a Nicodemo, se non rinasci di nuovo non puoi vedere il regno. Quindi se ogni storia umana è storia di un progetto, la storia di Gesù è la storia, potremmo dire, di chi ha rinunciato a ogni suo progetto per diventare la storia del Padre. Lo sappiamo, dicevamo anche l'anno scorso, no? Perché Dio entri nella storia è necessario qualcuno che nella storia ne assuma l'intenzionalità, accogliendola e assecondandola. Sono quelle immagini di vocazione che troviamo, di cui troviamo piena la Scrittura Santa, no? Dove sembrano, a noi sembrano dei teatrini, no? E diamo per scontato che rispondano sì, dall'inizio della storia della salvezza fino ad arrivare a Maria e dopo. Non è scontato rispondere sì, e neanche Gesù è scontato che potesse rispondere così. Poteva tagliare la corda in tante occasioni, poteva cambiare progetto, e Dio probabilmente sarebbe stato costretto ad andare di nuovo a cercare un'obbedienza, cioè qualcuno che facesse suo, assumesse fino in fondo questa attenzione, questa enorme lotta, con forti grida e lacrime imparò l'obbedienza, cioè imparò a diventare figlio. Quindi è attraverso Gesù, attraverso la sua morte in croce, ma vissuta come questo atto d'amore, noi diciamo in una frase riassuntiva, è attraverso la morte di Gesù che Dio ricrea l'uomo. E non è un caso che Giovanni, che in queste cose è il più maturo, perché ha riflettuto di più degli altri, nel senso del tempo proprio, mette sotto la croce la nascita della Chiesa, con un principio maschile e il principio femminile: donna, tuo figlio, figlio, tua madre. Il discepolo che Gesù amava, attenzione, quindi il discepolo che è figlio. Non è un caso che è anonimo, perché rappresenta tutti coloro che sanno farsi da padroni figli. Quindi, attenzione, Dio perdona l'uomo e lo ricrea perché, o in quanto Gesù con questo atto di libertà fa suo quel perdono e assume quella violenza. Ripeto, c'è bisogno nella storia di qualcuno che si renda recettivamente obbediente, che accolga nella sua pelle questa battaglia per passare dall'io padronale all'io filiale. Altrimenti Dio non può entrare nella storia. Noi rischiamo spesso questa mentalità che rasenta il magico, no? Per cui pensiamo che sì, Dio, se vuole, può, insomma, toglierci le castagne dal fuoco, cambiare le carte in tavola. No, non può. Non può. Non può. Se una carne umana non lo vuole, con forti grida e lacrime, non ha fatto finta Gesù. Quindi dire che noi siamo salvati dall'amore di Cristo equivale a dire che noi siamo redenti dalla morte in croce di Gesù. Ma sempre nel senso, attenzione, che la croce in sé rimane il supremo negativo, la massima violenza. Ma proprio questo supremo negativo è stato assunto da Gesù con libertà, con amore. e dentro questa violenza ha pronunciato non una parola di rifiuto e di controviolenza, ma una parola di perdono. Questo trasforma il massimo del negativo in salvezza. Questo vale, ed è un principio della vita spirituale anche per noi, non c'è nulla, nessuna situazione, neanche la più negativa, come in questo caso, no? Nessuna situazione che ci possa impedire di crescere come figli. Facendo così, Gesù ha fatto quello che solo Dio poteva fare. Facendo così è diventato Dio. Marco, il centurione pagano, un pagano, non un credente ebreo, un giudeo cristiano, un pagano, vistolo morire in quel modo, non vistolo morire, che il centurione chissà quanto, i romani ne impalavano a centinaia, non è semplicemente il morire, vistolo morire in quel modo, cioè assumendo tutto il negativo e mettendoci dentro una parola di perdono e non di violenza, non di risposta contro violenta, vistolo morire in quel modo, disse, veramente quest'uomo era figlio di Dio. In questo senso, facendo così, Gesù è diventato Dio. E la storia del mistero di Dio, che poi la tradizione cristiana ha declinato come nella relazione, di nuovo relazione, padre, figlio, spirito, la storia del mistero di Dio in realtà è l'unico evento di Gesù morto e risorto, ma mettendo questa E appiccicata, morto e risorto, senza spazi, morto e risorto, se preferite, risorto morendo.